Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola e dall'isola deserta relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è arrivata una attrice italiana, direttrice del Teatro Biondo di Palermo, Pamela Villoresi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Bello stare in un'isola, beh, noi ci stiamo, siamo in Sicilia.
Pamela, qual è il percorso che l'ha portata da Prato? Lei nasce a Prato, comincia a fare teatro giovanissima, fino, diciamo, alla direzione di un teatro in un altro luogo geografico, così differente, diciamo, anche per caratteristiche morfologiche e culturali, che è la Sicilia.
Ma io mi sento molto toscana, però, diciamo, già geneticamente io ho una mamma tedesca, una nonna austriaca, una bisnonna ungherese. Ho imparato presto che l'identità è un'identità mondiale, un'identità di essere umano, c'è una sola razza, quella umana. Poi ci sono vari modi per affrontare la vita, questo è un altro discorso. Credo che da ogni popolo si possa imparare qualcosa. Quando poi ho cominciato a fare teatro, e non avrei mai voluto fare nient'altro nella vita, fin da bambina è stata una fissazione, infatti a 14 anni ho lasciato casa e ho cominciato a lavorare, a 15 avevo già il libretto di lavoro e ho cominciato a girare l'Italia e il mondo, quindi ancora di più ho, come dire, imparato questa appartenenza al mondo, a tutti i luoghi e a nessun luogo. Ho amato tanti luoghi dove sono stata tanto, naturalmente la Toscana, naturalmente Roma, che mi ha dato tanto. All'inizio era una scoperta di un mondo, Milano con il Piccolo Teatro, ma poi Parigi, dove andavamo ogni anno 2 anni a recitare, e poi tutta l'Italia, ovunque sia, e la Sicilia. Io poi sono una, diciamo, donna del mare, nuoto, faccio sup, faccio canottaggio, faccio canoa, cioè, ho fatto il bagno anche ieri, quindi in mare, quindi sono, diciamo, mare dipendente. E la Sicilia poi l'ho amata anche per la sua ricchezza culturale, in particolare in questi anni che, grazie agli eroi che ha avuto, a un sindaco come Orlando che ha veramente voluto trasformarla attraverso la cultura e il pensiero, qui a Palermo si respira un'aria di grande risorgimento che, diciamo, fa un po' bene al cuore, perché altrove ci si sente in una decadenza, a Roma in particolare, no? Ormai una caduta senza freni. E quindi vivere quest'area di risorgimento è molto bello. In più, dopo 50 anni, mezzo secolo di palcoscenico, passare dall'altra parte, passare il testimone, creare opportunità per i giovani, per i ragazzi, per me è veramente un'occasione, veramente un privilegio. Sono molto felice di questo incarico che mi è stato dato, tant'è vero che stiamo proprio cercando di invertire la tendenza, cioè dall'isola non si deve più fuggire per lavorare né per studiare. La nostra scuola è diventata il primo corso di laurea in recitazione e professioni della scena, infatti ci sono molti allievi che sono venuti da fuori della Sicilia. E poi anche sul lavoro stiamo facendo tornare i bravi giovani talentuosi che ormai abitavano a Roma, a Torino, a Milano, a Firenze, a Prato, e li stiamo facendo tornare a casa a lavorare qui, e chiediamo a chiunque faccia una regia con noi di adoperare il più possibile talenti del territorio. E quindi cerchiamo di invertire questa tendenza all'emorragia di giovani e di giovani bravi. Pero molto piccola, avevo 4 anni, 5 anni, siccome a Prato abbiamo molte stoffe perché le produciamo, anche a casa mia ne giravano tante, io mi facevo sempre dei mantelli, dei vestiti e col passino del tè, mentre mia mamma cucinava, dicevo ed ecco a voi Valeria Mazzoni, stavo 3 o 4 ore a piangere, a buttarmi per te, mi piaceva, mentre se prendevo una matita in mano per fare un disegno non mi usciva quello che volevo, cioè, e infatti mia mamma, mi ricordo, dopo 3-4 ore mi faceva col suo accento tedesco: Pamili, non hai altro da fare, non vuoi fare un giochino? Perché non ce la faceva più. E poi le suore mi facevano fare la protagonista di tutti i nostri spettacoli annuali, e poi alle medie ho cominciato, vabbè, a vedere tutti i film. Allora c'era Greta Garbo, Marlene Dietrich, e ho detto io voglio fare quello. E finite le medie ho detto ai miei genitori che volevo andare all'Accademia d'Arte Drammatica, ma avevo 13 anni, non era possibile. Però entrai perché lo aprirono al Metastasio a Prato, al Teatro Studio, e di lì è cominciata la mia vera vita. Come ho messo piede al Metastasio ho capito che di lì partiva la mia esistenza. Quando era morto da poco Strehler, mi offrirono proprio a Prato di fare un laboratorio per i ragazzi, e ho capito quant'era bello poter passare quel grande insegnamento che io avevo ricevuto, una scuola come quelle pittoriche, no? La scuola di Raffaello. Io avevo partecipato a una di queste grandi botteghe culturali europee con Strehler. E quindi era un po' un modo, certo, un insegnamento filtrato attraverso il mio pensiero, la mia personalità, anche i miei limiti, però era un grande insegnamento, una grande scuola che non volevo andasse perduta. Poi ho cominciato a dirigere dei festival a Roma, a New York, a Castel del Monte, all'Argentario, Orbetello, insomma. E era arrivato il momento giusto, quando ho saputo del bando e sono stati i tecnici del teatro a avvertirmi del bando, l'ho preparato, ma non ci credevo tanto perché le nomine spesso sono politiche, come ben sappiamo le donne dalle cariche politiche scompaiono. E invece è avvenuto questo miracolo del Papa straniero e che ha fatto contento tutti, e poi forse anche il curriculum parlava per me, spero, insomma, è onestamente una bella carriera, sono stata fortunata.
Siamo qui sull'Isola Deserta questa domenica mattina con Pamela Villoresi, attrice, attuale direttrice del Teatro Biondo di Palermo. Pamela, volevo chiederle, per lei che ha, diciamo, appunto in questa lunga carriera ha recitato, ha cominciato col teatro, ma ha recitato sia al cinema con grandi registi italiani, penso a Bellocchio, penso a Sorrentino, penso a Taviani, e anche per la televisione, volevo sapere se c'è una differenza per come postura da attrice a rapportarsi con questi tre mezzi diversi.
Ma sicuramente sì, ma già nel teatro stesso c'è differenza, voglio dire, se noi siamo interpreti di un'emozione e di un pensiero, questo è, no? Come diceva Mario Luzzi, leggere il nero e il bianco, il testo e i suoi intervalli per se stessi e per altri ancora più inesperti che non osano farlo. Ecco, quindi è un'interpretazione. È chiaro che se io sono a Siracusa con 3.000 persone davanti, devo tenere una certa distanza dall'interlocutore, i gesti del corpo devono essere ampi perché altrimenti non si vedono. Se sono in un teatro da 100 posti è evidente che posso stare molto più vicino al mio posso abbassare la voce e posso avere dei gesti più piccoli che non avrebbe senso essere ingigantiti. E lo stesso è un po' per il cinema, cioè è chiaro che l'espressività in un teatro da 900 posti come il nostro, quello del Biondo, no? E, voglio dire, la prima fila è già a 15 metri, cioè è chiaro che un pochino anche le espressioni del viso devono essere viste dal loggione. Se io ho un primo piano dove si vede un pezzo di naso e un occhio, non è che posso fare chissà che movimenti, devo cercare di stare più fermo, se no esco dall'inquadratura. Diciamo che è un fatto tecnico, no? La diversità. Quello che è diverso è che il teatro, il personaggio lo si prepara insieme al regista e ai colleghi per molti, per un mese di prove, no? Per lo studio a casa. Quindi c'è un processo di avvicinamento che è più graduale. Mentre al cinema si gira anche l'ultima scena il primo giorno, quella più drammatica, oppure quella più intima, quella più profonda, la giri il secondo giorno a pezzettini, andando in roulotte con quello che ti fa la battuta, no? Quindi diciamo che quello che è veramente diverso è proprio il tipo di concentrazione che ci vuole. E su questo io al cinema ho dovuto abituarmi. Ho avuto la fortuna anche lì di lavorare con grandissimi registi che mi hanno fatto riscoprire il piacere del cinema, perché a un certo punto mi sono sentita un po' un pesce fuor d'acqua. Però, per esempio, Sorrentino, per esempio Francesca Archibugi, negli ultimi anni mi hanno veramente messo a mio agio.
Pamela Villoresi, lei prima citava Mario Luzi. Lei ha letto e interpretato molta poesia. Volevo capire che cos'è per lei la poesia, che cosa ha rappresentato, che cosa rappresenta.
Ma dico sempre agli allievi, appunto, che la poesia è un po' un fiore di loto, è puro assoluto, ma affonda le radici nel magma umano. A noi sta di percorrere queste radici per dare appunto il pensiero e l'emozione che ha dato origine a quel segno puro, come quello zen, che ha anche una musicalità, è un trait d'union la poesia fra la parola e la musica, perché ha anche una sonorità scelta, studiata, precisa, oltre che la rima. Per esempio, una per tutti, Montale, Meriggiare, pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, no? Eccetera. Quindi c'è una ricerca proprio sonora all'interno della poesia. E proprio per questo a me attira, forse perché ho avuto appunto per maestro Strehler, che per esempio con Goldoni nel Campiello ci faceva non avere paura del verso, ce lo faceva mettere via per studiare l'animo dei personaggi e dell'autore, però quando ce lo faceva recuperare ci faceva capire che ricchezza era, no? E quindi per me è diventato un piacere, dico sempre per giocare, che ho passato con i versi tra le ore più belle della mia vita, potessi dire la stessa cosa degli amanti. Ci sono poesie che completamente credo di aver capito dopo anni. Mi sfuggiva un passaggio, ma come dice Bufalino, di cui ricorrono i 100 anni nel 21, tutte le poesie dell'amaro miele, perché lui usava sempre questi ossimori, l'amaro miele. Allora, io le ho recitate quasi tutte praticamente quelle poesie lì. Lui diceva: il poeta si nasconde per essere trovato. E quindi quando ai ragazzi faccio lezione di poesia dico: noi siamo qui un po' degli Sherlock Holmes. Dobbiamo ricercare il pensiero, quindi sapere le cose anche della vita del poeta per capire in che periodo l'ha scritta, che cosa girava nella testa e nell'animo, cosa diceva la vita, cosa accadeva nella vita di quel poeta per capire fino in fondo una poesia.
Anticipo agli ascoltatori di Radio 3 che ci stanno seguendo stamattina che su Sherlock Holmes e l'icnologia, cioè la ricerca, la ricostruzione di il ritrovamento di un personaggio attraverso le prove, avremo un filologo bizantino nelle prossime settimane, Tommaso Braccini, che ha appena curato per Einaudi Iptocoleon, il saggio leone. Ma torniamo sulla nostra isola deserta di questa domenica con Pamela Villoresi, attrice e attuale direttrice del Teatro Biondo di Palermo. Pamela, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
In realtà quando mi muovo con valigie, cioè ho 5.000 libri a casa, quindi era molto difficile sceglierne uno, perché poi ognuno ha segnato una tappa della mia vita. Però ho optato per un libro che come dire, avesse uno scarto anche di insegnamento, non solo di godimento letterario, non solo di narrazione di un mondo, ma qualcosa che, come dire, fossero dei semi. Per cui ho pensato anche a Etty Hillesum, al suo diario e alle sue lettere. Alla fine poi ho scelto, sia per il film che per il libro, che per la musica, un'opera d'arte che parlasse di incontro dell'anima. Perché noi tutti, anche col lockdown, siamo stati in delle isole murate, non con i mari azzurri e i cieli azzurri, ma le stanze sono diventate delle isole. E quello che ha contato tanto in questo periodo è stato un riconoscimento con altre anime. E allora mi pare un tema molto importante, e quindi ho scelto Il settimo sogno, che è l'epistolario tra Marina Ivanovna Zvetaeva, uno dei più grossi poeti del Novecento, russa, Rilke e Pasternak, perché non si sono mai incontrati, eppure si sono amati profondamente. Quando Rilke riceve la prima lettera di Marina, le scrive: oggi, 10 di maggio, questo eterno giorno dello spirito, io ti ho rincontrata, Marina. Quando lui muore, lei dice, perché lei doveva andarla a trovare, ma come russa, anche se esule in Francia, non aveva il permesso di entrare in Svizzera: non mi prenoterai una camera, una stanza o una casa, ma un intero paesaggio celeste. Mi hai preceduto così, è stato più bello. Che dirti ancora, amami. Questo, diciamo, è il libro perché mi porta in una zona di comunione delle anime, e ne ho avute tante in questo periodo con amici che sono stati fondamentali, sia qui a Palermo, tutto il gruppo dei canottieri, che gli amici del teatro, che sono due mondi trasversali, quello del mare e quello dell'arte. E poi, vabbè, altri momenti in cui ho avuto degli incontri dell'anima, con gli amici d'infanzia ci siamo ritrovati, meraviglioso. E quindi anche il film è un film che parla di questo, che parla con lei, per la stessa ragione.
Volevo chiederle però, Pamela Villoresi, a parte l'incontro delle anime, quando ha visto Parla con lei e perché ha portato Parla con lei sull'isola deserta, appunto un film dove in fondo ci si ritrova ma che presuppone l'umanità. Come si immagina l'umanità, Pamela, quando non c'è?
Il mondo senza umanità è terribile. Io ho vissuto il lockdown, ho deciso di rimanere in Sicilia vicino al teatro. Ho preso solo una piccola casetta sul mare perché il mio amante è azzurro, come ho già spiegato. Anzi, io sono nata il 1º gennaio per Capodanno, e ovunque io sia faccio il bagno a mare, tanto sono sempre a mare perché il primo abbraccio lo devo avere dal mio amante azzurro, anche se è un po' freddino d'inverno, pazienza. E quindi ho preso una casa proprio sul mare. Però i primi giorni dicevo: ma che bello, tutto, a parte che non ci si poteva andare, bisognava stare chiusi in casa. Però ho detto: che bello, ma dopo un po' questa umanità, questo mondo senza gli umani, mi sembrava sprecato. E mi ricordo la prima volta che ci hanno fatto andare a camminare fuori, che io camminavo sul mare appunto, è arrivata una coppia in bicicletta e io mi sono girato, ho tirato giù la mascherina e ho detto: che bello, buongiorno. E la signora che era dietro, era una donna, ha tirato giù la mascherina e anche lei commossa ha detto: ciao, buongiorno. Poi intendiamoci, io so stare sola e ci sto anche bene da sola, ma questo è un altro discorso. Cioè, voglio dire, non ho necessariamente proprio bisogno di stare per forza con qualcuno, anzi, spesso si sta meglio soli che male accompagnati, perché almeno non c'è angoscia, non c'è mortificazione quando c'è, che è uno dei sentimenti più terribili che si possano vivere, soprattutto noi donne. Anzi, a molte dico non abbiate paura, perché tante hanno paura, stanno in delle situazioni terribili. Però detto questo, appunto, una delle cose più belle di questo periodo di clausura è stato proprio la comunione delle anime con amici lontani nel tempo, con i quali abbiamo diviso l'adolescenza, con i nuovi amici con i quali dividiamo le tavole del palcoscenico e il mare. E credo che questa sia una delle cose più belle di questo pianeta. Cosa del film volevo dire, quando lui è proprio al Teatro Massimo a Palermo e sta vedendo un balletto della Bausch, no? E si commuove. Allora, a distanza, non so se chi è che gli chiede, dice: ma perché piangeva? Non le piaceva lo spettacolo? No, diceva, io piangevo perché era tanto bello e non potevo condividerlo con lei.
Personaggio nella sua lunga carriera di attrice che avrebbe voluto interpretare e che non ha interpretato, un ruolo.
La donna del mare per il titolo, ma poi perché anche la storia alla fine non è uno dei testi che amo di più in assoluto, ma il titolo è il mio, però ormai sono troppo vecchia. E poi, no, è vero, il 1 gennaio sono 64 anni, quindi sono tanti, la donna del mare è poco più grande delle figliastre, quindi è giovane. Ma perché alla fine, diciamo, quello che rappresenta questo marinaio, no? Sono i tuoi sogni, sono la tua libertà, le cose che vorresti rincorrere. E finché sono proibite, no, tu le sogni all'infinito e finisce che poi la tua vita rispetto ai tuoi sogni fa come una forbice sono come avere i piedi in due blocchi, no, sopra il mare e i blocchi si allontanano e tu rischi di affogare perché hai divorziato da quello che sognavi. È solo nel momento in cui tu sei libero di fare questa scelta, di seguire i tuoi sogni, che puoi scegliere di fare la madre, ma di farla come dici tu. Allora scegli, come dire, anche lei poi sceglie di restare a casa, ma lo sceglie nel momento in cui è libera di farlo. E questo è un bellissimo messaggio di Ibsen, tant'è vero che Leonora Duse, di cui faccio uno spettacolo, è stata colei che ha fatto conoscere Ibsen praticamente, non solo in Italia, in tutta Europa.
E c'è invece il testo teatrale che per lei incarna in qualche modo il teatro? È una domanda abbastanza stupida perché immagino che ce ne siano decine che incarnano il teatro.
Goldoni ha dei meccanismi teatrali, degli orologi perfetti, cioè proprio Shakespeare. Non a caso, vabbè, sono i più grandi e i più rappresentati, sono veramente delle macchine ad orologeria, cioè sono perfetti. ma anche nell'antichità, perché l'antichità ha individuato delle problematiche che non certo sono superate, la possiamo raccontare in un altro modo, ma non è che abbiamo superato il complesso d'Edipo o in Antigone il problema di non saper, come dire, coniugare l'ideale con la ragion di Stato, col tutti i giorni. Non a caso i giovani sono pronti a morire, si fanno saltare per aria, lei a farsi ammazzare per seppellire il fratello, eccetera, eccetera, no? Quindi non abbiamo assolutamente superato, cioè diciamo che l'animo umano continua a attraversare le stesse tempeste, le nomina in modo diverso. Ma un testo che ho amato tantissimo, e anche che avevo fatto riscrivere come melologo da Michele Di Martino, che è un drammaturgo col quale ho lavorato tanto, ma è la Didone. La Didone che in realtà ha scritto Virgilio, ma è che ha ripreso Marlowe e ne ha fatto un testo che io feci a Gibellina con le scenografie. Fu il primo lavoro che feci con lui, con Arnaldo Pomodoro, che fece un capolavoro. Perché Didone è proprio la donna in carriera, cioè una donna, era colta, era una grande architetta, è diventata una sovrana meravigliosa e basta un imbecille che viene con le navi sfasciate, che se le fa accomodare, fa sfamare i suoi e poi scappa di notte a fondare l'Italia. E lei poi è rovinata, ha rovinato la sua reputazione, cioè è proprio il tallone d'Achille, no? Che è questo lato affettivo in cui anche la più grande donna in carriera invece può cadere come una pera cotta, lo trovo così tenero. E adoro Didone, infatti l'ho recitato sempre con molto piacere. Personaggio che interpreto anche in questi giorni perché è un recital che facciamo a richiesta ed è forse il personaggio più bello da interpretare è la nostra Terra, parlo del pianeta. Ed è un concerto per pianoforte e voce recitante con Danilo Rea e si chiama appunto Terra e quello è molto emozionante.
Pamela Villoresi, io la ringrazio per essere stata con noi stamattina sull'Isola Deserta. Tutta Radio 3, tutti nell'Isola Deserta, tutti gli ascoltatori le auguriamo una felice direzione di teatro al Teatro Biondo di Palermo. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.